Astronauticast. Ben ritrovati amici ascoltatori di Astronauticast all'episodio della stagione 12 del più ascoltato podcast di astronautica del Sistema Solare e forse anche oltre. Dopo 12 anni siamo arrivati ad Alfa Centauri e un po' più avanti di così. Il vostro host questa sera sono io, Marco Zambianchi, è un piacere darvi il benvenuto, sono arrugginitissimo, ma per questo mi sono tenuto davanti il suggeritore preparato dal buon Michael Sacchi, che saluto ed è alla regia, per ricordarmi prima di tutto che Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione per l'Astronautica e lo Spazio, che oggi è il 6 dicembre 2018 e adesso devo passare a presentare tutti gli altri co-host. Michael l'ho già salutato, ma sentiamo la sua viva voce.
Buonasera a tutti, da Michael Sacchi, da Monaco di Baviera, e buon ascolto.
Vado in ristretto ordine di come vi vedo sul mio schermo, passiamo a Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronautica su Twitter oppure usare la chat della diretta video su YouTube.
Ma ho detto 6 o 9 come numero dell'episodio? Mi chiedono in chat adesso.
Mi sa che non ho sentito il numero della puntata del tutto. Hai detto la puntata della stagione 12.
Sì, allora se è scappato è la puntata 9. Ma vado avanti e vedo sul mio schermo Riccardo Rossi da Modena.
Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Astronauticast e speriamo come al solito di intrattenervi per un'oretta e raccontandovi quello che è successo questa settimana nello spazio. E oltre no, oltre no, oltre l'infinito e oltre Buzz Lightyear non c'entra niente.
In questo periodo di non collegamento per quanto mi riguarda, devo dire che i video di Riccardo mi hanno dato grande compagnia e soddisfazione, me li sono spammati a tutti i colleghi di ESOC. Vabbè, hai guadagnato una ventina di views dai vari team a cui ho fatto vedere la tua realizzazione della settimana scorsa, anzi 2 settimane fa ormai. Ma dulcis in fundo, la nostra Veronica Remondini, che è un piacere rivedere ai microfoni. Anche te sei stata un po' distante nell'ultimo periodo, giusto?
Sì, 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 però sono tornata quasi in piena attività, ma questa sera ci sono. Ciao a tutti da Veronica da Verona.
Ben ritrovata allora. Bene, bene, ho visto che tra l'altro gli argomenti preparati sono molti e quindi per chi volesse durante la diretta intervenire devo anche ricordarvi che è possibile interagire con noi per le vostre domande, i vostri commenti o utilizzando la chat live su YouTube, credo che la maggior parte siate lì, ma è possibile anche mandare un messaggio a Astronauticast su Twitter utilizzando l'hashtag Astronauticast. Bene, allora parlavo di questo numero di notizie, diamo un'occhiata a quello di cui questa sera i nostri host commenteranno. Intanto abbiamo avuto un annuncio per la data di lancio di Cheops, missione che mi terrà lontano la settimana prossima, sono in missione in Spagna proprio per dare una mano a chi sta mettendo in piedi il mission control system di questa missione. Andiamo poi a parlare di Osiris Rex, che è arrivata al suo target, ma anche Chang'e, InSight, tutte missioni di cui stiamo commentando ampiamente sul forum. E poi, come non parlarne, non deve mancare in nessuna puntata un riferimento a SpaceX e questa volta abbiamo di che raccontare con gli imprevisti di CRS-16. E infine un bel accenno di Veronica sui vari numerosissimi payload di un altro lancio SpaceX, la missione SSO-A, che abbiamo avuto qualche giorno fa. E poi ringraziamenti, condivisioni, link della settimana, insomma, seguiteci fino in fondo. Bene, Paolo, mi certifichi che non ho dimenticato niente?
Certifico.
Oh, bene. Allora possiamo passare alla prima notizia. Paolo, proprio a te, che cosa ci puoi raccontare di Cheops, questa missione in arrivo?
Beh, la notizia più importante di questi giorni, data per la verità alla fine di novembre del 2018, è l'annuncio della data di lancio di una nuova missione dell'universo, di osservazione dell'universo dell'ESA, cioè la missione Cheops, un osservatorio orbitante che, come ha stabilito l'ESA, sarà lanciato nell'autunno del 2019, in particolare in un periodo che va tra il 15 ottobre e il 14 di novembre. Si tratta di un piccolo osservatorio orbitante che verrà lanciato insieme, peraltro, con un satellite italiano di osservazione della Terra, un Cosmo SkyMed, dal base di Kourou dell'ESA in Guyana francese. Verrà lanciato a bordo di un razzo Soyuz operato da Arianespace. Questa è una piccola missione scientifica, ma piccola ma molto interessante, che era stata selezionata nel 2012 nell'ambito del programma Cosmic Vision di osservazione dell'universo, cioè una pianificazione decennale delle missioni di osservazione dell'universo dell'ESA da lanciare tra il 2015 e il 2025. È una missione piccola nel senso che il costo è limitato a un massimo di 50 milioni di euro. Si tratta di un telescopio spaziale per lo studio degli esopianeti che verrà immesso in un'orbita eliosincrona a circa 700 km di altitudine. È un piccolo telescopio spaziale con una configurazione ottica Ritchey Chrétienne, con lo specchio principale del diametro di 32 cm e con un rapporto focale di F8. Questa configurazione ottica è una variante della più conosciuta configurazione Cassegrain dei telescopi a specchio, quindi i riflettori, che garantisce un campo maggiore di osservazione corretto dalle principali aberrazioni ottiche di uno specchio di questo tipo. Rispetto ad altri telescopi, osservatori orbitanti per lo studio degli esopianeti, è uno strumento piuttosto piccolo. Quello che conosciamo di più, la missione Kepler della NASA, conclusasi recentemente, aveva uno specchio da 1,40 m di diametro contro, ricordiamo, i 32 centimetri di Cheops. Ma questa volta lo scopo di Cheops non sarà scoprire nuovi esopianeti, ma studiare la natura fisica di una serie di pianeti già noti, di altre stelle già noti, già scoperti. Utilizzerà per l'osservazione e lo studio di questi pianeti il metodo dei transiti, cioè l'osservazione delle variazioni della luminosità delle stelle che hanno dei sistemi planetari, dovuti appunto al passaggio di un pianeta tra noi e la stella, quindi che fa diminuire di una piccola quantità la luminosità. Non servono quindi per questo tipo di studi grandi capacità di raccolta della luce, quindi specchi grandi, ma serve soprattutto una grande precisione dei sensori per rilevare piccolissime variazioni di luminosità. Lo scopo della missione, in particolare, determinare le dimensioni dei pianeti, delle stelle che studierà, in particolare quelli che saranno grandi tra una volta il raggio terrestre, quindi grandi come la Terra, e circa sei volte il raggio terrestre, quindi un po' più grandi di Urano e di Nettuno. Siccome di questi pianeti è già nota la massa dallo studio delle orbite, quindi del movimento intorno alle loro stelle, le osservazioni di Cheops permetteranno di dedurre proprio le dimensioni, i diametri di questi pianeti. E conoscendo massa e diametro si potrà calcolare la densità di questi esopianeti. A sua volta la densità è un parametro molto importante per capire la natura fisica di questi oggetti, di questi mondi. La densità è il rapporto tra la massa e il volume di un pianeta e, nel caso del Sistema Solare, quindi vediamo qualche esempio. I pianeti rocciosi come la Terra, i pianeti terrestri, hanno densità che variano da poco meno di 4.000 kg per metro cubo a poco più di 5.500 kg per metro cubo nel caso della Terra. Quindi i pianeti rocciosi hanno una densità piuttosto alta. Invece i pianeti giganti gassosi come Giove, Saturno, Urano e Nettuno hanno densità variabili tra i 1.300 e i 1.600 kg per metro cubo. Quindi determinando questo paragrafo sarà possibile capire la natura di questi oggetti e studiarne le proprietà su grandi popolazioni, quindi su grandi quantità di questi oggetti osservati, e proseguire lo studio di questi sistemi planetari. Quindi il lancio di questa missione avverrà tra poco meno di un anno e attendiamo i risultati dell'osservatorio orbitante Cheops.
Una missione a bassissimo budget, sì. Ed in probabilmente un effetto della tecnologia che permette di fare cose come l'investigazione di pianeti extrasolari con...
Beh, in questo caso per questo tipo di studi basta relativamente poco come strumento astronomico. Già molti appassionati di astronomia che usano telescopi di questa dimensione da Terra possono osservare fotometricamente i pianeti extrasolari anche con telescopi più piccoli. Addirittura bastano dei teleobiettivi purché si abbia un sensore molto preciso per le misure di luminosità. Quindi in questo caso ciò che è importante è proprio la sensibilità dello strumento e la possibilità di osservare dallo spazio.
Leggo nell'articolo che sarà in orbita eliosincrona, ma è probabilmente soltanto perché il lancio sarà condiviso con un Cosmos SkyMed. Non c'è una ragione particolare per osservare i pianeti extrasolari da quell'orbita.
Non che io sappia, tra l'altro non ho ancora finito di leggere la documentazione, quindi devo essere pronto entro metà settimana prossima almeno per un'infarinatura, magari vi saprò dire di più.
Insomma, sono 50 milioni di missioni, Marco, fateli valere, insomma.
Qualche tapas extra magari me la magno. No, in effetti Paolo diceva giustamente che è una missione a basso budget, infatti il centro di controllo non sarà in ESOC, ma tutta la missione viene gestita in un unico punto nello stabilimento dell'INTA, che è un'azienda di servizi aerospaziali spagnola, direttamente fuori Madrid, dove c'è anche l'antenna ricevente, quindi a livello fisico sia il luogo in cui i controllori opereranno la missione, sia il luogo in cui si trovano il sistema di controllo e l'antenna è lo stesso, quindi questo sicuramente aiuta a ridurre i costi. E uno dei motivi per cui vado io è che non lavoro per questa missione, ma appunto alcune persone di ESOC vanno per brevi periodi, prestano, come dire, una consulenza e poi tornano a casa, tra virgolette, ed è quello che andrò a fare la settimana prossima.
Hai ricordato appunto questi aspetti delle operation, ricordiamo anche che la missione Cheops è una collaborazione tra l'ESA e è quella che di fatto è l'Agenzia Spaziale Svizzera, cioè lo Swiss Space Office. È realizzato anche in collaborazione questo satellite, questa missione, con l'Università di Berna. E il veicolo, quindi il satellite, l'osservatorio orbitante vero e proprio, è realizzato da Airbus Defence and Space, diciamo la sede spagnola, proprio quello che citavi tu prima, una delle ragioni per cui queste attività si svolgono in Spagna.
Sì, un'ultima cosa, con Mike fuori linea accennavamo al fatto che l'attività che andrò a supportare è un cosiddetto SVT, cioè un System Verification Test. Si tratta di uno di quei passaggi fondamentali prima di arrivare al lancio di una missione, infatti manca ancora un anno abbondante, e che consiste nel accendere e verificare il funzionamento come sistema di sistemi di tutte quelle componenti che sono state costruite, progettate, realizzate singolarmente, ma che poi vanno integrate e devono funzionare tutte insieme in maniera corretta per portare al corrette operazioni alle complete operazioni del satellite, quindi dall'apparato ricevente, il sistema di controllo SCOS, il personale che teoricamente deve avere configurato in maniera corretta tutte quante le apparecchiature, i software a terra, e quindi ovviamente anche un'esperienza di grande apprendimento, perché di solito se qualcosa va male, si vuole che vada male durante gli SVT per poter prendere velocemente appunti e poi rimettersi al lavoro e fare il fix di tutto quello che si è trovato, delle criticità che sono emerse. E questo avviene un po' per tutte le missioni, quindi i team normalmente che supportano una missione non iniziano il loro lavoro nel momento del lancio, ma anni prima si comincia a fare proprio queste tappe intermedie che avvicinano ad avere un sistema relativamente maturo, pronto per il giorno del lancio o quasi.
perché è anche vero che è difficile fare dei test di integrazione del ground segment del sistema di volo. Non si sono mai parlati fino ad oggi, fino al momento in cui non si fa questo SVT, non c'è mai stato un contatto tra i sistemi di terra che si troveranno poi a fare il controllo del satellite una volta in volo e il satellite stesso. Durante i test e l'assemblaggio sicuramente ci sono dei sistemi che sono analoghi a quelli utilizzati per il controllo durante la missione vera e propria, ma non esattamente gli stessi. Quindi a un certo punto bisogna fare questo end-to-end test. Ne ho fatti, penso, su 24 Galileo che ci sono in orbita adesso, penso di averne fatti 16. Stavo cercando di contare fuori onda, penso di averne fatti 16. Diceva Marco che è un bel momento di apprendimento, è emozionante perché per la prima volta il satellite è in contatto con i sistemi di controllo. Diciamo che dopo il quarto, quinto, sesto diventa un po' meno eccitante la cosa, però è molto utile per insegnare ai nuovi arrivati.
Beh, come me allora, perché per me il primo SVT, io sono arrivato su Gaia con la missione già avviata, quindi per me sarà sicuramente un'esperienza di apprendimento e spero anche di poter dare un contributo valido. Va bene, questi sono un po' dei dettagli delle Space Operations, di cui spesso magari parliamo da questi microfoni, ma Space Operations che sono decisamente più avanzati per missioni che ormai sono ben avviate, sono già state lanciate, anzi direi che sono arrivate ai loro obiettivi finali, perché Veronica ci vuole raccontare qualcosa di ben tre missioni, giusto? Osiris Rex, Chang'e 4 e InSight.
Sì, allora esatto, InSight, ne abbiamo già parlato ampiamente anche durante il live. Volevo solo dare qualche ultima informazione perché insomma dopo il landing non abbiamo più sentito praticamente nulla, se non visto qualche foto da Twitter e dai siti relativi. E quindi abbiamo visto che ha scattato foto, ha aperto i pannelli solari subito dopo l'atterraggio, dopodiché ha verificato che tutti quanti i suoi sistemi siano sani e salvi, siano in salute, non abbiano preso grossi scossoni a causa dell'atterraggio, li ha accesi e adesso sta proprio cominciando a rilevare i primi dati scientifici. Però occhio che in realtà questi dati scientifici servono solo per calibrare gli strumenti, quindi a terra non arriverà niente di eccitante per i prossimi 2-3 mesi probabilmente. I prossimi passi, come dicevamo, saranno quelli di testare il lungo test del braccio robotico, quindi tutti i suoi movimenti, perché questo braccio è costituito da tre parti, cioè il corpo principale che è quello agganciato al pianale che può ruotare avanti e indietro e destra e sinistra per poter appunto ruotare, prendere gli strumenti e appoggiarli a terra, c'è la parte centrale e poi c'è l'avambraccio con attaccata la manina. Tutte queste tre parti possono muoversi e bisogna testarli per bene. E poi, secondo la timeline, dopo il test del braccio robotico sarebbero dovute arrivare le prime foto del pianale con gli strumenti sopra. In realtà le prime foto sono già arrivate oggi, non sono ancora state caricate sul portale dei dati grezzi.
Ora sì.
Ah, ecco.
Proprio
ecco,
mentre allora andavamo in onda.
Perfetto. Erano oggi pomeriggio, le aveva twittate, vi dico chi, Jean-Yves Le Gall, che è il presidente di CNES, e penso che fosse super emozionato perché le due che ha twittato erano quelle, vabbè, una si vede il sismometro e la copertura del sismometro, e nell'altra era tutto emozionato nel dire: ah, che bello, si vede il logo del CNES in basso a sinistra nella seconda foto. Quindi si vede che, ecco, dall'emozione aveva anticipato il caricamento sul sito. La cosa bella di queste due foto, secondo me, è confrontarle con una foto di InSight in laboratorio, quando era ancora a terra in laboratorio, perché adesso è all'inizio, cioè i primi giorni, i primi sol su Marte, questo è il quinto o sesto giorno, sesto sol, e è ancora relativamente pulita, nonostante abbia già della polvere marziana depositata, si vede che non è perfettamente candida, però insomma appunto è ancora abbastanza pulita, la vedremo messa molto peggio. E confrontandola con la foto di InSight in laboratorio si vedono bene i colori, cioè la copertura, il wind and thermal shield che è bianco, che comincia a diventare un po' grigino, E poi si vede quel bell'arancione che vedevamo in laboratorio del sismometro, che su Marte ha un colore molto molto simile al terreno, l'arancione è proprio molto acceso ed ha un colore simile al terreno di Marte e anche un pochino all'atmosfera, quindi possiamo già farci un'idea di quanto è acceso il colore arancione del terreno di Marte. Ecco, questo mi ha colpito.
Domanda che magari è qualcosa di cui abbiamo già parlato nel passato, ma non mi ricordo. Quei simboli che ci sono sulla copertura del sismometro sono qualche target di calibrazione per la telecamera?
Guarda, me l'hanno chiesto proprio oggi su Facebook e sono quei tipici target che, per farvi capire, sembrano il logo della BMW e servono perché ovviamente le dimensioni sono note e la posizione è nota, e esattamente come fate quando, se vi è capitato di giocare con dei giochini a realtà aumentata, servono per calibrare la telecamera sapendo la sua posizione, si sa esattamente tramite quei target la inclinazione e la distanza dai vari strumenti, quindi in tandem alla telemetria che arriva, cioè c'è ad esempio il servomotore del braccio da telemetria arriva che l'azimut è di 180 gradi, però si ha anche questo riscontro visivo per vedere che tutto torni, perché capite anche voi che guidare da remoto questi oggetti non si deve assolutamente rischiare di ruotare il braccio e urtare qualche elemento. Si chiamano fiducial marker in termine tecnico, servono appunto per valutare esattamente le inclinazioni, le distanze. Se volete, sono un'evoluzione di quei crocicchi che si vedevano ad esempio anche nelle foto delle fotografie Apollo, sono dei reticoli che aiutano per calibrare distanze e in questo caso anche rotazioni della telecamera in questo caso.
Certo che poi, seguendo la notizia sul forum, mi veniva un po' da ridere i primi giorni, magari sono in ritardo e ne avete già parlato, di come c'era la polvere sul tappo trasparente della telecamera di discesa. Questo tappo è stato teoricamente aperto, forse ce n'erano addirittura due, ma la foto del prima e dopo apertura tappo praticamente era identica. E chiaramente è un ambiente molto polveroso. Va ricordato che questo lander ha sicuramente sollevato un bel po' di polvere arrivando a posarsi con i suoi propri razzi di frenata. E poi Marte, per quanto la sua atmosfera sia flebile e sottile, ha comunque dei venti che, sollevando la polvere di un posto scelto apposta per essere il meno roccioso possibile, è sicuramente molto abbondante. Non è un caso se il lander è arrivato dov'è. Certamente magari su un punto diverso il problema sarebbe stato più ridotto, ma si voleva fare in modo di atterrare dove la cosiddetta talpa di questa sonda è in grado di penetrare nel terreno con facilità. Ecco, la roccia, questo non sarebbe stato possibile. Ecco, si vede bene nelle immagini che sta in questo momento mostrando Michael, sì, un po' di polvere se n'è andata, ma comunque c'è della bella granulosità. Dovremmo sperare in qualche Dust Devil.
Ok, per Insight che arriva e adesso si prepara a fare tutto quello che deve fare, abbiamo un'altra sonda che è arrivata a destinazione, cioè Osiris-Rex. Il 3 dicembre, un paio di giorni fa, alle 18 qui da noi, è arrivata su Bennu. Arrivata su Bennu non vuol dire che è atterrata, vuol dire che è arrivata a 20 km da Bennu. E martedì 4, quindi il giorno dopo, quindi ieri, ha già cominciato a fare il suo primo flyby ravvicinato, il volo ravvicinato sul Polo Nord. Di questi flyby ne farà 3 per dar modo ai tecnici a terra di riuscire a calibrare le manovre della sonda, capire bene la gravità di Bennu e capire un po' i movimenti della sonda e come lavorare. L'altimetro laser è già stato acceso e ha già cominciato a fare le prime mappe topografiche della superficie di Bennu. Invece il 10 dicembre e sarà il giorno in cui farà il terzo, quindi l'ultimo flyby, e in quell'occasione la fotocamera MAPCAM comincerà a fare delle fotografie a colori dell'asteroide. Quindi questo è quello che dobbiamo aspettarci a breve. Questa qui, cioè la fase dopo l'arrivo sull'asteroide, si chiama preliminary survey, quindi rilevamento preliminare, ed è costituita da due scopi principali. Il primo è quello di riuscire a capire se ci sono satellitini naturali vicini a Bennu, perché da Terra non si riesce a vedere, non si riesce a capire. E è vero che Bennu ha una gravità bassa, però non sarebbe la prima volta che un asteroide, una luna a bassa gravità, riserva delle sorprese. E se ci fossero, potrebbero creare dei problemi durante l'avvicinamento di OSIRIS-REx alla superficie dell'asteroide. Questo avvicinamento dobbiamo immaginarcelo un po' come quello di Hayabusa 2, quindi avvicinamento, poi si allontana, poi cerca di avvicinarsi sempre di più, solo che Hayabusa 2 aveva anche dei marker, dei marcatori sulla superficie dell'asteroide, e invece OSIRIS-REx no, quindi immagino che sia un attimino più difficile. Poi non so se magari ha altre modalità. E poi cosa? Ah, la seconda missione di questa parte è lo studio dell'effetto Yarkovsky. Ne avevamo già parlato probabilmente in occasione del lancio di OSIRIS-REx. In pratica un asteroide ha una faccia rivolta verso il Sole e la faccia in ombra, però l'asteroide ruota su se stesso. La parte rivolta verso il Sole accumula calore e accumula energia. Poi l'asteroide ruota e piano piano questa parte va in ombra, quindi si raffredda e rilascia energia. Questo processo crea uno spostamento del movimento dell'asteroide, perché è piccolino e quindi subisce una variazione di traiettoria. Questo si sa, però non si sa di quanto, non si capisce ancora quant'è l'impatto di questo effetto Yarkovsky sul movimento e sulla traiettoria dell'asteroide. Quindi questo è un'altra degli scopi di OSIRIS-REx durante questa prima fase di studio, diciamo, di Bennu. Questa fase di studio, il rilevamento preliminare, dura qualche mese, quindi fino a inizio 2019, e l'anno prossimo si comincia con la fase che si chiama Orbital A, e consiste nel cambio di modalità di viaggio di OSIRIS-REx. Adesso sta ancora usando gli Star Tracker, cioè sta prendendo come punti di riferimento le stelle. Durante la fase Orbital A spegnerà gli Star Tracker e i suoi punti di riferimento saranno direttamente sulla superficie dell'asteroide, perché ora di allora l'avrà mappato per bene, quindi avrà preso dei riferimenti e utilizzerà quelli per poter muoversi. E questo asteroide è l'oggetto più piccolo attorno al quale fino ad ora abbiamo o navigheremo in questa maniera. Un'altra cosa che si farà l'anno prossimo durante la fase Orbital A sarà quella di già cominciare a cercare le zone valide per poter avvicinare OSIRIS-REx e raccogliere un campione. Raccolta del campione che avverrà il 4 luglio 2020 e poi il ritorno a Terra sarà nel 2023. Comunque, insomma, anche per questa missione, per qualche mese, però per questa potremo probabilmente sì sentir parlare, perché arriveranno dati sul fatto che ci siano meno satellitini, insomma, nelle vicinanze, e qualche informazione in più sull'effetto Yarkovsky.
Che io, come un pisquano, sono andato a cercare come Tarkovsky, perché mi ha richiamato il nome di questo regista sovietico e del suo film famoso Solaris. Vabbè, ho imparato qualcosa anche stasera, grazie Veronica. E mi pare che sia rimasta un'altra missione, giusto? Cinese questa volta.
Ti faccio prendere un attimo fiato, Veronica, scusami se intervengo a gamba tesa, perché ho una domanda in chat che riguarda Insight, che chiedono... ma il lander Insight è dotato di telecamere, quindi può fare dei video oppure solo macchine fotografiche? No, Insight ha solo due fotocamere, la Instrument Deploying Camera, che è quella di cui abbiamo visto le foto prima, e la Instrument Contest Camera, che invece è quella che dicevamo a questo tappo che è rimasto un po' impolverato. Nessuna delle due può fare video, di sicuro in questa prima fase adesso li usano per tarare e per appoggiare gli strumenti, è prevedibile che faccia magari qualche foto panoramica e quindi si possano attaccare insieme le fotografie, o se i movimenti saranno abbastanza lenti e decideranno dal centro controllo di provare a fare una sequenza per fare un qualche time lapse, si potrà fare, come è già successo poi tra l'altro in altre occasioni. Saranno super fluidi, ma per avere un'idea del movimento. Mi è venuta un'altra cosa in mente, un'illuminazione riguardo ai cerchietti che mi dicevi, Mike. Mi è venuto in mente quando Veronica ha riparlato un attimo del sismometro. Ho pensato che, visto che la manina che prende questi oggetti poi li solleva, questi oggetti un pochino basculeranno per come è fatta proprio la manina, che sembra quella che c'è nelle fiere quando devi prendere i pupazzi dentro ai box di vetro. E visto che questi oggetti un pochino oscilleranno e ruoteranno, quindi non è che dalla sola telemetria si riesca a capire bene l'orientamento, tramite quei target lì possono tranquillamente ricostruire la posizione precisa e risimularla al computer e poter poi posarli correttamente dove devono essere, anche col giusto angolo all'occorrenza.
Giusto, non consideravo il fatto che gli oggetti lì vanno presi e spostati poi sulla superficie. Questa è una cosa che non avevo più considerato. Interessante anche che c'è un parallelo tra questi riferimenti fotometrici e col fatto che Osiris Rex passa da usare le stelle ai riferimenti sulla superficie di Bennu, che è quasi la stessa cosa, diciamo. Giusto per trovare un collegamento tra le due missioni. Chang'e?
Chang'e 4, Chang'e 4, non so come si dice. Comunque, domani, il 7 di dicembre, domani sera sarà lanciata la seconda parte di Chang'e 4, che è il primo lander / rover che va a posarsi sulla parte in ombra della Luna. Di Chang'e 4 avevamo già parlato a maggio, perché era stata lanciata la prima parte di questa missione, cioè l'orbiter, che si chiama l'orbiter Checiao, che era già stato lanciato, è stato posizionato correttamente nel punto lagrangiano L2, cioè quel punto dal quale l'orbiter riesce a vedere sia il lander / rover sulla superficie della Luna, sia la Terra, e quindi riusciremo a comunicare con la spacecraft, perché altrimenti non ci vediamo, essendo nella parte nascosta della Luna non possiamo comunicare, non riusciamo a vedersi. Quindi domani sera parte sia il lander che il rover, che è costituito semplicemente, c'è il lander sotto, il roverino sopra. Quando il lander atterrerà, farà scendere uno scivolo, una specie di scivolo, dal quale poi scenderà il rover, che potrà andare a girare sulla Luna. Si posizionerà sul polo sud della Luna, nel cratere Karman, che anche qui, come InSight, è una zona molto molto piatta, e una zona che può fornire informazioni sulla formazione della Luna e sullo sviluppo del sistema solare. Però una cosa interessante è che da poco è stata rilevata anche presenza d'acqua, di ghiaccio d'acqua in quella zona, quindi insomma molto, molto bene che andiamo proprio lì. Alcuni strumenti, dunque ci sono 11 strumenti in tutto. Il lander, come è successo per InSight, ha la fotocamera, quella per riprendere la discesa, e poi quella che fotografa la zona di lavoro. E poi il rover ha una fotocamera panoramica, un radar per studiare il sottosuolo, uno spettrometro a infrarossi per analizzare la composizione chimica del suolo. Quindi diciamo strumenti di base, quelli che ci servono per capire proprio le informazioni base. Uno strumento molto interessante che c'è sull'orbiter è il radiospettrometro a bassa frequenza, e ce n'è uno anche sul lander, perché in quella parte di Luna quella zona è riparata dalle interferenze causate dalle interferenze elettromagnetiche che arrivano dalla Terra, quindi è molto pulita da questo punto di vista, e sarà interessante quindi cercare, cioè, capire che onde elettromagnetiche arrivano dallo spazio profondo. Quindi domani ci sarà questo lancio alle 19:20 tendenzialmente. Purtroppo proprio oggi la televisione cinese CCTV ha confermato che non ci sarà nessuna cover, nessuna copertura ufficiale. Speriamo che succeda come il lancio dell'Orbiter, che qualche buona anima, qualche appassionato ha ripreso col telefonino il video della TV e siamo riusciti a vedere il lancio. Dai, qualcosa riusciremo a vedere anche, secondo me, insomma, è una missione importante. E qualcosa si riuscirà.
Però in effetti devo dire che mentre tu parlavi cercavamo, visto sia io che Michael, disperatamente di mettere un'immagine di sottofondo che fosse un pochino interessante, accattivante per chi ci sta seguendo in diretta video, ed è stato parecchio difficile. È un po' probabilmente il segno di come ancora in Cina non si riesca da una parte a creare quel senso di così di partecipazione internazionale e comunque di il cool factor, no? Quindi questa capacità di stupire, di coinvolgere il pubblico non necessariamente specializzato in una missione che è molto ambiziosa e fa qualcosa di veramente eccezionale. Il marketing spaziale cinese ha ancora un po' di terreno da recuperare. E
si ricordo trova però qualcosa su Chang'e 3 e sul rover Yutu, che sono praticamente identici, che erano i backup, un po' come Insight era il backup di Phoenix ed è stato poi convertito in un'altra missione a sé stante. La stessa cosa vale per Chang'e 3 e Chang'e 4, quindi qualcosa si trova. È un rover che è già sulla Luna, però le immagini sono simili a quello che possiamo aspettarci poi per il nuovo rover.
Vero, c'è da dire che per esempio per Chang'e 3 c'era stato anche un grosso interesse internazionale, anche dovuto al fatto che non era sempre stato chiaro se il robot fosse funzionante o meno, se stesse ancora trasmettendo o meno. Ricordo che Emily Lakdawalla della Planetary Society ci teneva informati e faceva un po', ci raccontava un po' di questo sforzo internazionale anche di carpire le informazioni dal lato cinese, perché c'è interesse, no? A livello di genere umano, senza grandi campanilismi, per queste imprese che poi sono passi avanti per tutto il settore. Speriamo che in futuro ci sia un miglioramento da questo punto di vista, almeno pari al miglioramento tecnico che vediamo lento ma costante dall'impero del sollevante
che è il Giappone.
Quindi l'impero, aiutami Michael a trovare qualcosa per la Cina.
Qualcosa sulla via della seta, che tra
la
l'altro leggevo
la
su
nuova
Wikipedia.
Via della seta
dei guerrieri di terracotta,
va bene. Così sformiamo un po' di titoli dell'episodio.
I guerrieri di terracotta hanno lo stipendio di Giada. No, leggevo su Wikipedia che ci saranno anche dei bacchi da seta su Chang'e 4.
È vero, l'avevo letto anch'io, ma non ho approfondito.
Ecco, io non dopo l'impero del sollevante invece mi sto zitto, non mi butto più prima di fare altre figuracce, e forse allora invece facciamo che chiudiamo questa parentesi orientale e dalla missione ripresa col telefonino di cui non esce niente passiamo a commentare la sorpresona per me di ieri sera, perché dopo una lunghissima giornata in cui sono stato attento a non aprire Twitter né il forum fino a quando non ho finito di cenare, mi accomodo in poltrona, mi gusto questo lancio. Se vogliamo il solito lancio tra virgolette di SpaceX, tutto bellissimo,
e poi dopo ti viene da vomitare, tipo, no?
no, anzi, ma se avessi avuto un bicchiere in quel momento avrei fatto la classica spruzzata d'acqua, perché è successo qualcosa di non usuale, Riccardo.
Allora sì, era appunto come diceva Marco, ieri 5 dicembre erano le 7:16 di sera, alle 19:16 ora italiana, quando eravamo tutti in piedi sul divano, come dice Guido Meda quando commenta il motociclismo, per vedere il lancio di questa nuova Dragon, la CRS-16, con un Falcon 9 Block 5, il cui booster era fresco fresco di fabbrica, un booster che non aveva mai volato. La prima fase di volo procede senza problemi, l'upper stage si distacca dal primo stadio e tutti siamo ben contenti di ammirare il primo stadio che rientra nella landing zone 1, che è una di quelle occasioni in cui, grazie alle telecamere presenti al Kennedy Space Center già da decenni per inquadrare prima i razzi Saturn e poi i lanci shuttle, e ora si sono ritrovate a inquadrare questi oggetti che rientrano a terra, quindi è una delle occasioni migliori per poter rivedere il primo strato che rientra. Notiamo che poco dopo il dispiegamento delle grid fin, il primo stadio comincia a roteare su se stesso in maniera inusuale, mai vista prima, ed è per questo che dico a Marco, se aveva in full screen in quel momento le immagini in diretta, magari gli era venuto un po' il vomitino la motion sickness della rotazione del primo stadio. Fatto sta che le immagini sono state staccate in un primo momento, però già si capiva che probabilmente non avrebbe fatto una bella fine il primo stadio. Ribadiamo che il primo stadio, in questo caso il recupero del primo stadio, non ha nulla a che fare con il resto della missione, che è proseguito senza problemi. Dopodiché sono iniziate a trapelare le prime immagini, anche perché, ripeto, il Kennedy Space Center è anche abbastanza visitato da curiosi e addetti del settore, fotografi lungo tutta la lunghezza di Capo Kennedy, dove ci si può piazzare, e quindi abbiamo visto che in realtà il primo stadio è ammarrato. Come si diceva oggi in chat, Mike l'ha detto che questo qua è stato più che un fallimento è stato un fallimento di gran successo, perché questo primo stadio che veramente in prima battuta sembrava ormai irrecuperabile la sua discesa, visto che sembrava totalmente incontrollato, in realtà i motori e i sistemi di controllo d'assetto e soprattutto l'apertura delle zampe sono riusciti ad arrestare il moto vorticoso del primo stadio a pochi metri dall'acqua, e di fatto il primo stadio si è posato senza impattare violentemente e si è adagiato sull'acqua, esatto quello che stiamo vedendo adesso nell'immagine in diretta, rimanendo a galleggiare pronto per essere recuperato. Ecco, forse la cosa che mi scandalizza di più di questa cosa è che ancora oggi ci sia il primo stadio lì che galleggia, che non sia stato ancora recuperato, visto che comunque SpaceX a pochi metri a Port Canaveral tutto i vari rimorchiatori che servono per trainare of course I still love you, cioè pensavo potessero recuperare più in fretta questo elemento. La cosa su cui si sta discutendo un po' più nei forum è quella che vi ho detto un attimo rapidamente, che cos'è che ha arrestato il moto di rollio, se è stato un gioco dei motori, che però il motore in realtà che funziona nella ultima fase di atterraggio è solo quello centrale, e il motore centrale del Falcon 9 ha solo controlli di beccheggio e di imbardata, ma non di rollio, e noi stiamo parlando di un arresto del moto di rollio. Allora molto probabilmente per una mera questione di conservazione di momento angolare, il fatto che le gambe si sono aperte hanno fatto sì che il rollio diminuisse, e tutto un insieme di queste cose in realtà potrebbe avere contribuito ad arrestare il moto vorticoso. In conferenza stampa è stata chiesta questa cosa ai responsabili di SpaceX e si è detto, e lui molto candidamente ha detto, in realtà non lo sappiamo ancora nemmeno noi, perché siamo rimasti stupiti altrettanto come voi di vedere come il software si sia comportato egregiamente in questa situazione. Elon Musk ha anche detto che il software è studiato per non appena si accorge che chiaramente i parametri di discesa del primo stadio non sono ottimali, lui si cerca di portare il razzo sull'acqua piuttosto che tentare un atterraggio che potrebbe avere un esito incerto. Magari vedendo adesso le immagini probabilmente ci sarebbe anche riuscito, però ovviamente per ragioni di sicurezza si è portato il primo stadio sull'acqua. Probabilmente solo un'analisi un po' più approfondita della telemetria, ricordiamo che questo incidente è solamente occorso ieri, al momento in cui stiamo registrando, ci saprà dire chi e cosa è entrato in gioco per gestire l'anomalia. anomalia che, ripeto, è stata gestita in maniera fantastica e di certo non personalmente non è che io sono qua ad osannare SpaceX per qualsiasi cosa fa, però è un comportamento sì Marco un comportamento del genere mi fa pensare che insomma questo razzo sia stato studiato in maniera intelligente e solida. Qualcuno ha anche chiesto via Twitter ad Elon Musk il perché non ci sia un sistema di ridondanza su la grid fin, perché è stata una di queste alette probabilmente a bloccarsi e quindi ad impedire la corretta gestione del volo di rientro. Come mai non ci sia un sistema di ridondanza per questi elementi? Però cioè, se andiamo a fare anche ridondanza su queste cose qua è ovvio che andiamo a complicare questo sistema per una cosa che in realtà non è ultra necessaria.
Quando si è cominciato a parlare di atterrare il primo stadio si chiedeva quanto sarebbe costato in termini di peso e quindi di payload della missione il sistema di atterraggio. Questo è uno delle scelte che sono state fatte per minimizzare questa cosa.
Su Twitter Elon in realtà ha detto che ci sta pensando però di fare ridondanza anche sulla pompa idraulica della grid fin.
Ma vedrai che come penso che ormai a livello di hardware a casa SpaceX stiano ormai pensando tutti al BFR, non penso che si vogliono, cioè oddio possono anche farlo, però veramente sarebbe quanti sono stati gli atterraggi consecutivi? 25 senza problemi, questo se non ricordo male come numero, e questo è andato storto. Cioè, prima vabbè che guardino che cos'è che ha bloccato questa grid fin e secondo me se la possono tranquillamente risolvere magari con un check in più prima del lancio, un sensore in più per evitare che succeda questo tipo di anomalia piuttosto che andare a fare delle grid fin ridondanti. Oddio, tutto è possibile, ognuno fa quel che vuole. Per quanto riguarda la Dragon invece è andata in orbita correttamente, il docking è previsto per sabato e il payload sono 2500 kg tra esperimenti e rifornimenti. C'è anche tra l'altro un esperimento, non è il primo esperimento con topi che vola sulla ISS, questo ne ha ben 40 topolini, sono 40 topolini di due gruppi di età diverse e come spesso succede si vuole vedere gli effetti della permanenza nello spazio in topolini di diverse età per poter trarre delle conclusioni e poter creare dei farmaci più efficaci contro varie patologie.
Devo dire che oggi discutevamo di questo atterraggio rocambolesco a tavola con vari colleghi e ci sono alcuni di loro che lavorano al progetto dello Space Rider e abbiamo questo mini shuttle europeo che deriva dal progetto XV, ne abbiamo forse parlato in passato. Ecco, parlavamo proprio di questo dettaglio che tu Ricky accennavi, quello del software che è stato in grado di mettere in sicurezza il razzo, cioè farlo atterrare lontano da centri abitati in modo da contenere eventuali danni in caso di esplosione, insomma non mettere a rischio inutilmente la vita di nessuno. E in realtà la traiettoria, se non mi sbaglio, ed è la stessa scelta che è stata fatta per lo Space Rider, che appunto qui sta il link tra le due cose, la traiettoria originale del razzo è proprio quella di cadere in mare, tra virgolette, e solo quando il software vede che i parametri sono ok tende a deviarlo verso la landing zone in questo caso. E lo Space Rider adotterà lo stesso criterio, siccome lo si vuol fare atterrare su pista probabilmente e non più in mare, la traiettoria di rientro dall'orbita lo porterà a un atterraggio corto, per così dire. La destinazione non è ancora stata scelta, ci sono alcune voci, ma è una destinazione con un aeroporto vicino al mare, in modo tale che questo mini spazio plano in rientro eventualmente caschi in acqua senza mettere a rischio nessuno e che solo all'ultimo momento, con tutti i sistemi green, tutti i sistemi ok, prolunghi o cambi leggermente il suo assetto per allungare la sua discesa e arrivare in aeroporto. Insomma, è stato un rientro un po' alla Lugaresi con questo razzo che gira.
Gira di continuo.
Io non sono mica convinto che l'estensione delle gambe abbiano contribuito alla riduzione del momento angolare.
Non lo so. Adesso vedendo le immagini...
Perché in realtà quando si estendono già ruotava molto molto meno. Quello che si vede nella telecamera di bordo, è l'accensione, penso, di questi siano dei thruster,
sì,
no?
Sì, quelli sì, che sì. Si vedono ora, sì, l'RCS, sì.
Che normalmente non sono super attivi, sono attivi nella parte quando è praticamente
si vedevano,
fuori dall'atmosfera. Prima
si
che vedevano le
molto attivi, ad esempio, nei primi tentativi di atterraggio, che magari all'ultimo momento c'era il razzo molto storto, allora questi qua sparavano alla morte per poterlo raddrizzare. negli ultimi video quasi mai, perché cioè, la traiettoria ormai è talmente perfetta che correggono poco.
Sì, no, in effetti però no, guardandolo dal video di bordo mi correggo, sì, si vede la differenza dal prima e dopo l'apertura delle gambe, sì sì sì, l'effetto ballerina sul ghiaccio. Ma un'altra cosa che mi aspettavo di vedere quando ho visto il video è l'esplosione, perché il primo che è atterrato e poi è caduto così sulla chiatta ha fatto un bel botto. In questo caso no, vabbè, non c'era una chiatta sotto ma c'era l'acqua, ma forse anche la quantità di carburante rimasta. Adesso sono molto più giusti. Chi lo sa,
dovremmo avere qualche dettaglio in più. Certo che poi Elon Musk la sua sparatina su Twitter la deve fare sempre. Io gli voglio bene, gli auguro tanto successo, ma che mi venga a dire che sto razzo qua me lo recuperano e poi lo usano per dei progetti interni a SpaceX. Probabilmente il progetto interno è quello della dissezione di razzi di Falcon 9, perché non so, riguardando di continuo queste immagini che tu stai mandando, Michael, mi sembra quasi di cogliere nel momento in cui il razzo si accascia, si butta di lato direttamente in acqua, mi sembra addirittura di vedere un bending, quindi un piegamento della parte inferiore del razzo, magari solo un'illusione ottica.
No, però... Marco, hai ragione, tant'è che c'è chi spera di recuperarlo, colorarlo di giallo e farlo diventare uno di quei bananoni da fare da attaccare al motoscafo e fare giochi estivi.
Pensavo di tagliarlo per lungo e fare un'acqua scivola. Ma...
Però sicuramente Elon Musk, insomma, non se la fa scappare l'occasione di essere super ottimista al punto di essere quasi una macchietta. Ma va bene. È anche bello vedere che, come si dice, è una cosa che si dice sempre in questi casi, ma a forza di avere successo, le cose difficili sembrano di routine e facilissime. Non lo sono. È un delicato gioco di equilibri e di forze, e quando qualcosa va storto e può succedere, succedono questo tipo di incidenti, fortunatamente solo meccanici, visto che, tra parentesi, la missione principale era di spedire 2,5 tonnellate di rifornimenti sulla ISS. Poi noi ci siamo appassionati a sta cosa, ovviamente, perché è l'aspetto forse più spettacolare, ma il cliente ha pagato non per far atterrare il razzo, ma per mandare le 2,5 tonnellate di rifornimenti alla ISS.
No, però veramente, se non avete ancora guardato le immagini, guardatele, perché sono assolutamente spettacolari. E anche per chi...
Se invece state guardando il video su YouTube, l'avete vista più volte.
Mille volte, sì.
E aggiornamenti in tempo reale, comunque lo stanno recuperando, ci sono foto ravvicinate, anche quindi anche se volete vedere se c'è il bending o meno, da qui si riesce a vedere. Comunque lo stanno recuperando adesso proprio.
Oh, era ora, così mi tranquillizzo anche io.
Naturalmente, per tutti i curiosi, l'appuntamento è su Forum Astronautico, c'è il classico mega thread, la mega discussione con tanti contributi che continua a essere aggiornata in diretta. Va bene, Veronica, vedo che sei protagonista ancora tu per la prossima notizia, che riguarda sempre una missione di SpaceX che ha volato la settimana scorsa.
Sì, è stato lanciato un Falcon 9 lunedì 3 dicembre alle 19:31 con un payload che si chiama Sherpa SSO-A. Questo è un payload particolare, diciamo un attimo velocemente come è andato il volo. È andato bene, non c'è niente da dire, in questo caso è stato, la particolarità del volo è che è stata la terza volta che un Falcon 9 è stato lanciato, perché questo booster, il 1046, era stato utilizzato per il Meraputi 7 ad agosto di quest'anno e il Bangabandhu 1 nel maggio del 2018, quindi tre voli e tutti nello stesso anno, a distanza di pochi mesi, fantastico.
Sì, se posso dire un'altra cosa anch'io, così Veronica mi perdona perché voi non lo sapete, ma l'ho costretta io a dire questa notizia, allora lei si è preparata solo sui payload e non sul lancio.
Esatto.
È che il lancio da Vandenberg, in teoria il primo stadio sarebbe potuto rientrare sulla landing zone numero 4 di Vandenberg, però non l'hanno fatto rientrare lì perché c'è un Delta 4 Heavy pronto per il decollo il prossimo sabato, e quindi per evitare quello che magari è successo sulla, esatto, East Coast, hanno usato la drone ship che però era molto vicino alla costa, perché così non l'hanno dovuta mandare al largo, e quindi grande Mike che manda l'immagine, si è potuto vedere molto bene anche l'atterraggio sulla drone ship e direttamente in diretta. Di solito queste immagini magari arrivano dopo perché c'è la nave appoggio che fa questa inquadratura e poi viene trasmessa, invece praticamente chiunque sulla costa poteva seguire il razzo che è perfettamente atterrato al centro di Just the Extraction.
Infatti mi sono persa un attimo, perché quando sono andata a rivedere il calendario io avevo scritto all'epoca 71 satelliti, invece no, ne hanno lanciati 64, landing zone 4, invece no, JRT, ma cosa
sì,
stanno
ma,
facendo?
L'hanno rimandato talmente tante volte che sì, ovviamente esatto, adesso ci racconterai, sono cambiate alcuni parametri, alcune...
Esatto, perché appunto inizialmente dovevano essere 71 satellitini. Allora, cominciamo dall'inizio, SSOA, che è questo payload, un lancio particolare, perché di solito i payload sono uno principale, che ne so, la Dragon, l'NROL 71, adesso vabbè, quelli governativi magari non hanno i payload secondari, però c'è lo spacecraft principale che viene lanciato, e di solito noi quando scriviamo sull'agenda i lanci diciamo che è il vettore e poi il satellite principale, e poi su tante missioni ultimamente vengono lanciati anche vari CubeSat o satelliti di secondaria importanza, o che vanno su orbite magari simili, però insomma non così importante come il satellite principale. Qui in realtà non c'è un satellite principe, ma è un insieme di 64 piccoli satelliti, microsatelliti e nanosatelliti. Quindi a bordo c'era questo meccanismo di sgancio, ho provato a vedere il funzionamento ma era abbastanza complicato, comunque c'era questo porta satelliti che si è sganciato e piano piano nel giro di 6 ore ha sganciato insomma tutti quanti i satelliti su un'orbita eliosincrona. Infatti SSO sta per Sun Synchronous Orbit. A perché è il primo di una serie di lanci di questo tipo organizzati dalla Space Flight Industries, che cosa ha fatto? Ha raccolto un insieme di enti, di organizzazioni, di realtà che hanno un satellite pronto per il lancio, uno di quelli piccoli, e che dovesse andare in orbita eliosincrona, e li ha riuniti tutti per fare un lancio unico con tutti questi satelliti, ed è il primo di questo tipo di lanci, poi ce ne saranno anche altri. È un lavorone della Madonna, perché riuscire a mettere d'accordo in questo caso i 64 satelliti provenivano da 51 aziende diverse di 14 paesi diversi, quindi è un lavorone a livello internazionale di riuscire a farsi arrivare i satelliti in tempo, insomma organizzare tutto. Infatti quelli che non sono stati lanciati era perché non avevano fatto in tempo ad avere l'autorizzazione per il lancio, o avevano avuto insomma problemi, ritardi e cose del genere. Ma andiamo a vedere i payload, andiamo a vedere cosa sono questi 64 satelliti. Non ve li nomino uno per uno, perché sono anche un pochino complicati. Diciamo che in generale la maggior parte sono satelliti piccoli che fanno ricerca scientifica, quindi soliti fotocamere per l'osservazione della Terra. In questo caso c'erano sia satelliti nuovi, quindi al primo lancio, sia satelliti che fanno parte di una costellazione che è già in orbita, come ad esempio gli SkySat o i Dove, e quindi vanno ad implementare queste costellazioni. E quindi osservazione della Terra, alcuni addirittura satelliti governativi per l'Air Force all'interno di questo gruppo di satelliti commerciali. Poi ce n'è uno svizzero che si chiama Astrocast, che è dedicato all'IoT, l'internet delle cose, e se non sbaglio ce n'era anche un altro, ne avevo letti un paio di questi satelliti relativi all'IoT. Poi c'erano vari dimostratori tecnologici per le comunicazioni, ma anche per tecniche di deorbiting, quindi già pensando a una pulizia degli space debris. Si provano varie tecniche, insomma, per far rientrare i satelliti a fine vita in atmosfera e farli distruggere per conto proprio. Oppure, ce n'era anche uno italiano si chiama Iglet 1 ed è di OHB Italia, quell'azienda che a giugno ha inaugurato un laboratorio con camera pulita a Milano. E tra l'altro è la stessa azienda che ha lanciato uno strumento a bordo di Beppi Colombo, lo strumento Serena. Invece Iglet 1, questo satellite che era su a bordo di SSOA, è sempre un satellite per l'osservazione della Terra. Ma oltre a questi, ce n'erano alcuni particolarmente strani o interessanti.
Particolarmente inutili.
Dipende. Dunque, no, allora, questo non è inutile e non è neanche strano, però è particolarmente interessante ed è del DLR tedesco, quindi si chiama Cropis e trasporta semi di pomodoro per capire come crescono, come germinano in, a gravità ridotta. E voi direte, sì, ma c'è già la stazione spaziale che fa questo tipo di esperimenti. È vero, ma in questo caso si è voluto andare un po' più nel dettaglio, perché questo micro o nano satellite, comunque, ruota su se stesso e riesce a simulare la gravità di Marte e della Luna. Quindi vogliamo andare a capire più nel dettaglio se questi semi di pomodoro riusciranno a germogliare su Marte o sulla Luna. Poi ovvio che ci sono altre mille variabili, la composizione atmosferica su Marte, la composizione del terreno, però insomma è un primo passo.
E così tra patate e pomodori il buon Mark Watney potrà avere una dieta un po' più varia.
Ma anche sulla ISS ci sono delle centrifughe che vengono usate per questa cosa. Ancora non riesco a capire perché hanno dovuto fare un satellite standalone per questo.
Può essere che ci sia una lunga coda d'attesa, no? Può essere proprio quello sbocco per mercati di lancio per satelliti medio-piccoli o piccolissimi, femto-piccolo, andiamo a cercare tutti questi miniaturizzazioni, perché non devono farsi la fila ed aspettare l'accesso all'ISS, magari anche con protocolli di sicurezza e constraint molto più ampi. Questa cosa che diceva Veronica, il fatto che si sia dovuto coordinare l'arrivo di tanti satelliti da varie parti del mondo, mi ha riportato alla mente una delle critiche più grandi dal punto di vista dell'offerta di mercato per il famoso BFR, e cioè che se da un lato abbiamo pure potremmo avere pure un mostro gigantesco in grado di lanciare un numero alto di satelliti, figuriamoci di microsatelliti, lo sforzo di coordinare la costruzione e la consegna di tutti questi satelliti è una cosa importante, ancora di più se si pensa che il carico principale di un BFR potrebbero essere vari satelliti ben più costosi di questi mini satelliti mandati in orbita con SSOA. Quindi è sempre qualcosa di cui tenere presente la necessità di organizzarsi bene a terra. Non basta solo dire ho un razzo pronto a partire molto grande, serve poi farli arrivare questi payload e coordinarsi bene. Comunque Veronica, spero di non averti interrotto, eh?
E no, va bene così, tanto adesso continuo comunque con i miei altri satelliti. Allora, abbiamo questo del DLR e poi c'è la spada magica. La spada magica che è l'Orbital Reflector.
La spada di Dintern, perché allora, sennò confondiamo i nostri ascoltatori, che era già stata chiamata così.
Chiedo venia. Allora, la spada di Dintern, che si chiama Orbital Reflector, ed è stato commissionato dal Nevada Museum of Art e dall'artista Trevor Palin, perché appunto oltre all'università, al governo, ci sono anche delle organizzazioni e associazioni culturali che hanno deciso di far parte di provare a lanciare un proprio satellite. E insomma, quindi c'è questo Nevada Museum of Art e questo artista che ha pensato di costruire questa scultura lunga 30 metri una volta che si sarà aperta in orbita, fatta con il Millar, che è un film, no, non è il Millar, ma è simile al Millar. Comunque il Millar è un film di polietilene che ha un sacco di proprietà, tipo resiste tantissimo agli strappi, resiste alle variazioni di temperatura e, se non sbaglio, è anche quello che vediamo sui satelliti, ok, quel film dorato argentato che ripara i satelliti proprio per ripararli dall'ambiente estremo dello spazio.
Si chiama Mylar, perché poi dopo Mylar. Abbiamo Danilo che si arrabbia.
Allora il Mylar, ok, allora abbiamo la spada di Dightarn fatta di Mylar. Ed è questa, appunto, questa costruzione di 30 metri, ovviamente va su tutta rannicchiata all'interno di questo CubeSat, arriva in orbita e si gonfia come un palloncino e arriva ad una grandezza di 30 metri. Ed è proprio una spada con l'elsa, con il manico, sembra proprio, insomma, una spada. E qual è l'utilizzo di questo satellite? Dunque, è un satellite passivo. C'è qualcuno che ride in sottofondo.
No, mi aspettavo il silenzio dopo la domanda. Qual
Fatti
è l'utilizzo?
Con i grilli.
Appunto, mi stavo già pentendo di non avere i grilli pronti.
Esatto, cioè, satellite passivo, quindi non fa niente di suo, non fa niente. E in pratica è un satellite tipo ispirazionale, lo chiamiamo così. Vado a leggere sul sito dell'Orbital Reflector. Dunque, incoraggia tutti noi a guardare su nella notte, nel cielo notturno, con un rinnovato senso di meraviglia, di considerare il nostro posto nell'universo e di reimmaginare come viviamo insieme su questo pianeta.
Peccato che da Terra nessuno la vede sta strada.
Vabbè. Mi viene un po' in mente la sfera che aveva mandato Bravo. Su il patron di Electron qualche tempo fa. Cioè, le migliori intenzioni, nulla di sbagliato nell'essere, di avere questi approcci un pochino filosofici, artistici. Anzi, l'abbiamo anche commentato qui, molti astronauti auspicano la presenza di qualcuno di diverso da un ingegnere o da un tecnico nello spazio. Penso però che oggetti così voluminosi e riflettenti siano un incubo per gli astronomi che si trovano questi affari e che, anche se non si vedono, mandano riflessi fastidiosi per le osservazioni scientifiche, e quindi, insomma, non sempre sono una scelta azzeccata da un punto di vista più professionale, insomma.
Vabbè, c'è da dire che
magari
poco,
questi che... così satelliti ispirazionali appaiono come delle stelline di quinta magnitudine che attraversano il cielo in qualche minuto, eccetera, e si pensa al disturbo agli astronomi, però si dimenticano le tante luci degli aerei che sono molto più luminose e che probabilmente disturbano molto di più.
E anche questo è vero.
Da domenica 9, se andate sul sito orbitalreflector.com, dovreste già cominciare ad avere il tracking di questo aggeggio, di questo oggetto, e vedere se passa sopra le vostre teste e riuscire, e vediamo, insomma, se si riesce davvero a vedere a occhio nudo. Se poi fa la fine del Humanity Star, che diceva Marco, nel giro di 2 mesi non dovrebbe neanche più esserci problema.
Se invece vediamo un bellissimo oggetto affusolato, riflettente, a forma di goccia, che arriva da fuori del sistema solare,
ci sentiremo
ispirati come nella trilogia del problema dei tre corpi.
Poi abbiamo comunque dulcis in fondo, ultimi 2 satelliti, sempre a progetti
artistici. Adesso capirete perché dulcis in fondo.
Dunque, satellite Enoch, che è un progetto artistico da parte del Museo dell'Arte di Los Angeles. Dunque, c'era una volta questo signor Robert Lawrence, che era un candidato astronauta afroamericano, che era stato selezionato per volare in un programma governativo, un programma si chiamava Laboratorio Orbitante Abitato, quindi Manned Orbiting Laboratory, dell'Air Force. Il problema è che questo signore purtroppo è morto nel 1967 e non ha fatto in tempo ad andare nello spazio, quindi è rimasto candidato astronauta. Il Museo d'Arte di Los Angeles quest'anno ha voluto onorarlo con una scultura particolare, un vaso canopo. Gli antichi egizi, mentre mummificavano i defunti, persone importanti, aprivano, insomma, il corpo, toglievano 4 organi principali, insomma, c'era il fegato, lo stomaco, gli intestini e i polmoni, e li inserivano all'interno di vasi canopi fatti di alabastro di solito, con il coperchio che raffigurava 4 divinità diverse. ogni divinità doveva proteggere quell'organo all'interno del vaso. E il Museo dell'Arte ha deciso di costruire un vaso canopo con le fattezze di questo signor Lawrence, proprio con il casco da astronauta e tutto quanto. Questo vaso è in oro, 24 carati, e dopo che è stato costruito è stato portato in Giappone ed è stato benedetto in un santuario shintoista, dove adesso non so come si dice in gergo teologico, però praticamente hanno lì, in questo santuario shintoista, hanno approvato l'idea che all'interno di questo vaso ci sia l'anima del signor Robert Lawrence. Fatto tutto, hanno mandato questo vaso canopo tutto benedetto, insomma, dove dovevano inserirlo all'interno di questo CubeSat. Il CubeSat è stato lanciato e quindi il signor Robert Lawrence adesso ci sta guardando dall'alto.
Sì, però al di là di tutto è molto bello il fatto che lui sia riuscito alla fine in qualche modo ad arrivare
volare
nello spazio. Non era anche Rob Schumacher di cui hanno mandato le ceneri nello spazio?
Schumacher ancora vivo.
Robert Schumacher.
Eugene Schumacher.
Sì,
nel Lunar Prospector una piccola quantità delle sue ceneri, qualche decina di grammi, erano contenute nella sonda lunare Lunar Prospector, che poi alla fine della missione si è schiantata sulla Luna. Eugene Schumacher è stato un geologo planetario, uno studioso della geologia della Luna, che ha lavorato molto al programma Apollo e che ha lavorato molto per preparare gli aspetti scientifici dell'esplorazione della Luna da parte degli astronauti del programma Apollo, e ha in un certo senso avviato, è stato un pioniere di questo tipo di studio della geologia planetaria, delle spedizioni, dell'esplorazione diretta sulla superficie di un altro corpo celeste.
Anche le ceneri di James Doohan, l'attore di Scotty, vero. Su Star Trek.
Anche di Roddenberry, dicono in chat.
Quindi non è una novità assoluta, ma probabilmente il primo dentro a un canopo che poi ha subito questa sorta di accompagnamento religioso. C'è qualcos'altro, Veronica, in fondo?
Sì,
c'è una voce Wikipedia che si chiama Space Burial e potete vedere tutti quelli che hanno in qualche modo portato le proprie ceneri nello spazio.
Una sepoltura spaziale.
Esatto, e sempre rimanendo in tema, quindi Ricky mi hai mezzo fatto uno spoiler, perché il prossimo... No, va bene, non è importante. Il prossimo... non è stato commissionato da un'organizzazione culturale, ma proprio da un'azienda che fa questo mestiere, cioè raccoglie le ceneri di defunti e ti fa un servizio funerario nello spazio. L'azienda si chiama Elysium Space e questo satellite si chiama Elysium Star 2. In pratica come funziona? Voi, se volete, per $2,500 potete scrivere a questa azienda che vi manda un kit funerario a casa, nella cassetta della posta, e voi, cioè, dentro c'è questa urna funeraria, questa urna, una scatolina in metallo dove potete anche incidere le iniziali del defunto, o potete anche inserire un messaggio. Voi mettete le ceneri del defunto dentro questa scatolina, la chiudete, la rispedite a Elysium Space dentro un pacchetto già preaffrancato che loro vi hanno già mandato, e loro si riservano di inserire la vostra urna dentro una piastra con altri 60 posti e di preparare il tutto per un viaggio nello spazio. La mettono all'interno del CubeSat e poi la lanciano. Quindi voi avete la possibilità di spedire, insomma, le ceneri di un vostro caro nello spazio. E per il lancio l'azienda vi invita a vederlo da loro, insieme a loro, e quando c'è la conferma dell'avvenuta emissione in orbita vi consegnano un certificato con appunto scritto...
Con le TLE?
No, ma con il numero NORAD che è stato assegnato al CubeSat. E quindi una volta che avete il NORAD potete andare appunto a vedere la telemetria. Comunque,
no dai ragazzi, dobbiamo fare noi cinque, noi sei con Luigi, ci riserviamo uno slot quando è carico con tutti e sei, mandiamo. Oddio. Voi che non ci vedete in diretta vedete una serie di scongiuri in hangout che...
questa sera siamo indisciplinati, però è bello, dai.
Sì, allora c'è questa azienda, comunque voi andate sul sito, potete vedere la telemetria anche da lì, dovrebbe anche avere un'app, quindi potete loggarvi e tutto, e, però se siete stati attenti,
diciamo che la telemetria non avrà l'heartbeat.
Oh my Scusa. God ci dispiace perché ci segue in diretta, queste freddure potrebbero farci perdere ascoltatori veramente velocemente.
Comunque il satellite si chiama Elysium Star 2 perché il primo non aveva telemetria, non ha raggiunto l'orbita. Ci hanno provato nel 2015, non sono andata a verificare quale lancio era, cosa è successo, però insomma il primo non è andato bene. E invece questo sì, a quanto pare. Ecco.
Sapevo che potevo contare su di te per questa notizia, grazie, vero?
Grazie, Ricky. Non per il
sacro canopo, ma no, per in generale sapevo che...
Quindi per il primo esperimento è morto il satellite dei morti, in pratica.
Esatto. Questa rubrica, quest'ultima parte, dovremmo chiamarla Taffo Space, se qualcuno della Taffo... ci sta ascoltando, si faccia ispirare anche, si prenda, ci faccia una donazione, può utilizzare Taffo Space, che è trademark dell'associazione ISA. Va bene, allora abbiamo fatto questa carrellata semiseria sui satelliti, sui 64 payload della missione SSOA, e questa è anche la notizia che chiude la parte delle news. E naturalmente, come per tutte le puntate di Astronauticast, è arrivato anche il momento di ringraziare chi ci dà una mano a essere a questi microfoni e che comunque con la sua adesione e donazioni contribuisce a pagare le spese di quelle che sono le nostre iniziative sociali, tra cui i nostri siti, il nostro forum e tutto quanto. Ma magari ne avete già parlato, ma ormai ci siamo, è arrivato Natale, ragazzi, dicembre, è il momento di riniziare a iscriversi a ISA. Le tessere bellissime, anche insomma, che stupore, sempre così, le tessere bellissime di Riccardo sono arrivate, il soggetto non so se ne avete mostrato,
non abbiamo spoilerato ancora,
non si spoiler, il
soggetto, però stasera c'è il pota, quindi puoi...
No, il soggetto è doppiamente bello, è un indizio. E quindi l'unico modo per avere nelle vostre manine questo piccolo capolavoro, come avrebbe detto un antico utente di Forum Astronautico, è di abbonarvi, di associarvi all'associazione ISA per il 2019. Lo potete fare seguendo le indicazioni sul sito www.isaa.it, dove a questo punto eviteremo di pubblicare l'immagine della tessera nuova, perché... e così via. Non abbiamo ancora fatto in realtà direttivo per decidere se la quota è la stessa, ma dovrebbe essere la stessa, insomma. Non penso che aumenteremo i nostri prezzi, siamo nazional popolari. Ma oltre a ringraziare tutti coloro che già ancora continuano a mandarci le loro donazioni, in particolare Gianpaolo Frello, Gianluca Ferrario, Gianpietro Ferrario e, scusatemi, Marco Iannaccone, che hanno fatto arrivare appunto la loro donazione ricorrente nel corso delle ultime due settimane, è possibile contribuire alla nostra associazione anche in maniera del tutto gratuita. Come? Semplicemente lasciando un commento sui nostri social o sui nostri siti, dove i nostri articolisti, coloro che lavorano sodo per fornire questo materiale che poi noi macelliamo nella nostra diretta, possono produrre, sono contenti se vedono che qualcuno arriva, commenta, interagisce con loro. Ma poi anche su Forum Astronautico, ormai basato da un paio di mesi su una piattaforma completamente nuova, che aiuta, agevola le discussioni, l'allegato di vari formati di file, immagini, veramente offre la miglior piattaforma sulla quale sviluppare le nostre idee. Anche lì adesione gratuita, niente pubblicità, nessun problema, aderite e discutete con noi. È sicuramente un bel regalo di Natale anche quello di regalare una tessera associativa di ISA a uno dei vostri congiunti che magari sapete anche solo lievemente, lontanamente interessato all'argomento, e voi lo bloccate dentro a questa macchina trita appassionati che è l'associazione ISA. E naturalmente tra i tanti servizi che continuiamo a offrire, anche grazie allo sforzo di Veronica che da tanto tempo cura la nostra astronautica agenda, c'è un calendario settimanale pubblicato ogni settimana e mantenuto in maniera automatica, che è poi quello che utilizziamo al termine della nostra puntata per raccontarvi un po' cosa succede. Ma abbiamo anche un servizio di aggiornamento automatico dei lanci, per cui se non siete siete curiosi e non ricordate quando sarà questo lancio, l'ultimo lancio di SpaceX di quest'anno, piuttosto che il prossimo CRS, piuttosto che il famoso test delle capsule abitate, potete andare su www.forumastronautico.it/lanci e verrete portati anche lì a pagine mantenute in maniera automatica, quindi sempre aggiornate, e Forum Astronautico può diventare davvero il vostro punto di riferimento per le vostre curiosità astronautiche. Quindi grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto fin qui e vi aspettiamo a braccia aperte per il tesseramento del 2019. Va bene, la questua la possiamo dichiarare chiusa e come sempre dopo la questua ci prepariamo alle rubriche finali, che sono la nonno Apollo e le nostre, i link della settimana. Ma diamo modo al nostro regista di mettere il suo ditino sulla sigla di nonno Apollo, che inizia ora.
Di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Un incidente nel lancio di un satellite commerciale nel 2002 cambiò il corso della storia dell'esplorazione spaziale di un piccolo corpo celeste. Un cambiamento che impedì l'esplorazione diretta e ravvicinata di questo corpo celeste, che però potrà prendersi una rivincita nell'attenzione della comunità scientifica proprio in queste settimane. L'11 dicembre del 2002 dallo spazioporto di Kourou nella Guyana francese venne lanciato nella missione inaugurale dell'Ariane 5 in versione ECA il satellite Hotbird 7. Per una perdita di controllo del lanciatore del razzo, la missione venne interrotta e venne fatto esplodere in maniera controllata il razzo, che ormai aveva perso l'assetto e quindi non avrebbe potuto più entrare nell'orbita stabilita. Era lo stesso tipo di razzo che avrebbe dovuto lanciare un mese dopo, il 12 gennaio del 2003, la missione Rosetta dell'Agenzia Spaziale Europea verso una cometa. La cometa scelta era la cometa 46P Virtanen, una cometa molto interessante a corto periodo, che era stata scoperta nel 1948 da un astronomo chiamato Carl Virtanen, un astronomo che lavorava all'osservatorio Lick, una cometa con un periodo di 5,4 anni, una di quelle che è stata catturata dalla forza di gravità di Giove dalla zona poco oltre Nettuno per portarla nel sistema solare interno. Quindi sarebbe stata un'occasione per studiare un corpo celeste che aveva avuto origine nelle parti più esterne del sistema solare. Ma per ragioni di sicurezza vennero sospesi tutti i lanci successivi, tra cui quello di Rosetta, fino alla soluzione del problema tecnico che aveva causato l'incidente. Ma la meccanica celeste non poteva aspettare, quindi l'appuntamento con la cometa 46P Virtanen venne perso e si dovette scegliere un'altra cometa, quella che è diventata molto più famosa con la missione di Rosetta, lanciata poi qualche anno dopo nel 2004, il 2 di marzo del 2004, verso l'altra cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, che abbiamo imparato a conoscere durante la missione Rosetta. La sfortunata cometa 46P Virtanen ebbe però un'altra occasione di essere visitata in una missione proposta questa volta dalla NASA, che si chiamava Comet Hopper. In pratica si sarebbe trattato di un lander simile a file di Rosetta, ma che avrebbe avuto la possibilità di fare dei balzi, insomma di ridecollare dalla cometa e di riatterrare in zone diverse in modo da esplorarne la superficie. Arrivò tra i finalisti di una selezione per il programma Discovery della NASA, uno dei programmi di esplorazione robotica del Sistema Solare, ma perse la selezione finale in cui venne scelta un'altra missione che adesso conosciamo bene, della missione InSight, una sonda che è atterrata proprio in questi giorni su Marte e che sta iniziando a studiare la geofisica di questo pianeta. La missione InSight però ha impedito alle altre candidate, tra cui il Comet Hopper, di essere realizzate, quindi anche questa venne messa nel cassetto. La cometa Virtanen però continua a ruotare intorno al sistema solare, intorno al Sole, e qualcuno di questi passaggi è particolarmente favorevole, come quello che ci sarà tra qualche giorno. Per il 16 di dicembre del 2018, quindi tra una decina di giorni, ci sarà il passaggio al perielio di questa cometa, che passerà anche molto vicina alla Terra, circa una dozzina di 11 milioni e mezzo circa di chilometri dalla Terra, dovrebbe diventare visibile anche a occhio nudo. Questo è un passaggio davvero ravvicinato per una cometa. Ricordiamo per esempio che nel passaggio del 1910 della cometa di Halley, uno dei passaggi più conosciuti di comete vicino alla Terra, la cometa di Halley arrivò fino a circa 22 milioni di chilometri dalla Terra, quindi il doppio di quanto arriverà della distanza che avrà la cometa Virtanen dalla Terra. E con queste condizioni così favorevoli di osservazioni, con questa vicinanza alla Terra, saranno in molti, tra osservatori a terra e nello spazio, a poter seguire finalmente questa cometa e a carpirne con maggiori possibilità di osservazioni anche i segreti e la storia antica del Sistema Solare. La cometa Virtanen potrà quindi prendersi la rivincita. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Sempre enciclopedico il nostro Nonno Apollo, e se il suo intervento settimanale del giovedì non vi basta, non c'è altro da fare che andare sul nostro sito www.astronauticast.it e andarvi a scaricare la serie di Nonno Apollo, perché ogni lunedì mattina, se ce la faccio a finire il montaggio, si pubblica una nuova storia che arriva dal passato di Nonno Apollo. Stiamo adesso ripubblicando la storia di Nonno Apollo della stagione 8 di Astronauticast. E bene, grazie Paolo quindi per il tuo intervento, e siamo arrivati al momento dei link della settimana. Diamo il via alle danze con Veronica, che torna a parlarci di InSight.
Se anche voi, come me, non ci state più dentro per cercare di capire cosa farà InSight nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, andate sul sito Experience InSight, dove potrete cliccare sulla sonda, andare a vedere quali sono i vari strumenti, che cosa fanno, ma soprattutto potrete muovere il braccino robotico e vedere come si muove, e poi nel pulsantino quello in basso, comunque uno dei tre pulsantini è facile, uno è l'altro, potete vedere le varie fasi della missione, quindi l'apertura dei pannelli solari, che è già avvenuta, l'apertura della fotocamera per le fotografie, che è già avvenuta, e poi le varie fasi, quindi il posizionamento del sismometro, il posizionamento della copertura sopra il sismometro, così vedrete i movimenti che, insomma, che saranno fatti da questo lander.
Una bellissima idea questa animazione interattiva, che consente un po' a tutti di giocare, e questo fa proprio da contrasto con la mancanza di informazioni delle missioni cinesi di cui parlavamo inizialmente. Abbiamo un secondo link della settimana, e questa volta Riccardo ci parla di un cronista, di un fotografo,
video assolutamente spettacolare. Stiamo parlando del lancio della Soyuz MS-11, cioè l'ultimo lancio avvenuto con successo per portare l'equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale. Abbiamo questa immagine di questo reporter che, da quello che sembra, sia un reporter di Astana TV. Astana è una città kazaka, quindi un reporter locale che presumibilmente va molto spesso a Baikonur e quindi avrà anche qualche conoscenza per poter avvicinarsi così tanto alla rampa di lancio, tant'è che è tipo a 160 metri dalla rampa di lancio e, come stavano facendo vedere Mike in questo momento, si è goduto il lancio della Soyuz da vicinissimo. Ora, io ripeto, sto qua sicuramente è un habitué del cosmodromo e quindi sa che se va lì non muore, però voglio dire, cioè, se il razzo gli esplode in faccia non è che è una bella posizione per vedere un lancio. Comunque tutti lo invidiamo, però sinceramente è un pochino pazzo.
Mi ricorda, avevi mica uno sparatutto, un videogioco in cui c'era un livello...
Cavolo, Mike, è vero, era un Call of Duty, di uno dei tanti Call of Duty, che c'era, esatto, la mappa con la Soyuz che decollava e che se stavi troppo vicino, ovviamente...
Non fatelo a casa.
No, chiaramente... Tutta la come si dice, la fiamma dei motori viene portata via dalla flame trench, quindi dalla fossa che è lì davanti, e quindi l'unica cosa che mi chiedo è il rumore, come possa essere, quindi non so se ci siano delle cuffie, se questo signore abbia delle cuffie o meno. Gli alberi non si spostano molto, quindi a livello di spostamento d'aria è assolutamente tranquilla la zona, però quello che dico io è, veramente, se succede un problema lì non hai scampo, ti esplode una bomba alta come un palazzo a 100 metri e ciao ciao Astana TV.
Ma non so come è riuscito a infiltrarsi, se ci è entrato
a strada la vista.
Sì. Padum-tsh. Stasera siamo tutti on fire e anche il giornalista rischiava di essere on fire, ma stavolta veramente letteralmente, come dire. Beato lui che se l'è visto, chissà se gli rinnoveranno il passi per entrare al cosmodromo, non lo so, dopo che ha pubblicato questa cosa, se è stata una bravata, mi sa che ha finito di fare il reporting in diretta da Baikonur. Allora torniamo al nostro roster delle notizie e direi che siamo arrivati in fondo alla lista dei link della settimana e in chiusura siamo all'Astronautica Agenda, credo, Riccardo, vero?
Sì, abbiamo domani 7 dicembre alla mattina un lancio di un Lunga Marcia 2D con un satellite SaudiSat 5A e 5B. Sono satelliti per l'osservazione terrestre e, da come avete capito dal nome, sono il committente è l'Arabia Saudita. C'è anche un lancio di un Lunga Marcia 3B dall'altro cosmodromo cinese, quello di Xichang, per la Chang'e 4, e quindi torniamo a parlare di una Chang'e anche in questa puntata. Il lancio è previsto per le 19:20 ora italiana, e in serata alle 19:48 c'è un contatto Aris con una scuola del New Hampshire e il contatto è diretto, quindi non sarà ascoltabile dall'Italia, però magari se siete interessati c'è qualche streaming. Passando a sabato 8 dicembre abbiamo alle 5:19 il lancio del Delta 4 Heavy, che dicevo prima che stazionava a Vandenberg, e quindi il Falcon 9, il primo stadio, non è potuto riatterrare nella landing zone 4. Con lui il payload è un NROL 71, quindi un satellite classificato. Sarà sicuramente spettacolare, parlavamo di fiamme, l'incredibile fiammata che si alza quando il Delta 4 Heavy accende i motori. Alle 12, tra le 12 e le 13:30 ora italiana, ci sarà la cattura della Dragon CRS-16, anche di questo abbiamo parlato in puntata, quindi dalla postazione del braccio robotico della ISS verrà catturata e agganciata. E la ISS ha già una Progress, due Soyuz e forse c'è anche una Cygnus attraccata, quindi sarà veramente coi boccaporti al completo. Al Museo Civico di Rovereto c'è una mostra che si intitola La Luna e poi è una mostra interattiva dedicata alla corsa allo spazio con documenti d'epoca, pezzi di veicoli, mock-up, un sistema di realtà aumentata che darà vita alla mostra con rendering e con l'uso di QR code potete interagire con l'installazione. Quindi per maggiori informazioni potete visitare il sito www.fondazionemcr.it, trovate tutte le coordinate che vi interessano. Domenica 9 è nulla, lunedì 10 abbiamo un altro contatto Aris, questa volta con la Francia, alle 14:12, quindi probabilmente sarà anche ascoltabile dall'Italia, è una scuola di Thiers. Il mio francese sicuramente è cannato, come si dice nelle mie parti. E martedì 11 c'è una EVA da parte dei cosmonauti russi, quindi se sarà qualcosa da raccontare riguardo a questo ve lo racconteremo. Quindi dalle 17:03 alle 23:03 di martedì 11 c'è questa EVA. Se ci sono dei passaggi sopra l'Italia è possibile anche che ci sia la possibilità di ascoltare in VHF le comunicazioni dei cosmonauti, come a volte succede. Mercoledì 12 siamo soli nell'universo, è una conferenza sempre per il ciclo non è il ciclo solito, perché me l'hai messa, vero, anche questa che non volevo che ce la mettessi e tu invece te l'hai messa. A Maranello ci sarà una serie di conferenze a vario scopo, sia astronomiche che astronautiche. Questa si intitola Siamo solo nell'universo, ed è questa serie di manifestazioni a Maranello, è stata curata al Circolo dell'Osservazione Scientifico-Tecnologico di Modena, il cui acronimo è COSMO. Per questa conferenza ci sarà un relatore, Luigi Borghi, che parlerà in pratica del progetto SETI, che probabilmente tutti voi conoscete, e come ad oggi si sta provando a cercare eventuali tracce di vita extraterrestre. E giovedì, prima della puntata del podcast, c'è un lancio Electron, quindi uno di quei razzi di quei piccoli razzi con un satellite che si chiama VCLS e LANA 19esimo. Che cavolo è vero questo satellite?
Potremmo scoprirlo sul thread dedicato su Forum Astronautico. Va bene, siamo arrivati in fondo, immagino. E quindi, come dice il nostro Paolo Amoroso, quando è lui ai comandi della Soyuz, accendiamo i motori del rientro per cominciare la nostra discesa verso l'atmosfera. È stato un bel volo e devo dire anche ci siamo fatti un paio di orbite, perché stiamo arrivando vicini alle 2 ore. È stato davvero un piacere ritornare ai microfoni e chiacchierare e ridere con voi in maniera un po' più indisciplinata del solito. E quindi inizio col salutare da Monaco il nostro regista. Grazie Michael per tutto il lavoro di questa sera.
Grazie a voi per essere stati con noi e vi chiedo umilmente scusa per la stupidera della serata.
Vabbè, ma un po' di scanzonatezza ci sta ogni tanto, speriamo sia stato divertente da ascoltare come per noi da registrare. Passiamo invece al più serioso e posato, il nostro riferimento da questo punto di vista, Paolo Amoroso, nonno Apollo da Milano.
Solo perché non leggete quello che scrive nella chat.
Perché lui si finge così tutto, ma lui sotto sotto è un provocatore di risate.
Da Milano vi saluta nonno Apollo provocatore Paolo Amoroso. Ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Grazie Paolo, passiamo a un altro provocatore da chat nascosta, il nostro Riccardo Rossi da Modena.
Nasco come provocatore da chat nascosta, poi adesso mi ritrovo tra gli host regolari del programma. Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato, un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
E ancora una volta, in fondo, ultima ma non ultima per importanza, la nostra Veronica Remondini, tornata ai microfoni di Astronauticast.
Ciao da Veronica da Verona e grazie per averci seguito anche questa volta. Ci vediamo giovedì prossimo.
E siamo davvero arrivati in fondo. Vi saluto anch'io, Marco Zambianchi da Darmstadt. Vi do appuntamento tra un paio di settimane. E fino alla prossima settimana, ad Astra!
Insomma, questa puntata è morta qua.
Io volevo fare un'altra battuta sull'urna, ma Paolo mi ha incenerito.